Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me, le mie parole rimangono in voi. Chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». Parola del Signore. Possiamo partire dall'ultima affermazione che ho letto per cercare di comprendere, almeno in maniera così essenziale, generale, questo stupendo insegnamento che abbiamo appena ascoltato e che parla evidentemente della nostra identità di cristiani e della relazione che deve esserci tra noi Gesù e Dio. Ebbene, penso che possa essere utile proprio partire da questa affermazione: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Beh, è una cosa un po' strana se ci pensiamo, intanto perché questo discorso fa parte dei discorsi di Gesù nell'ultima cena, raccolti da San Giovanni nei capitoli 14-17, ed è rivolto agli apostoli. E poi in generale perché la parola di Dio è rivolta a coloro che cercano il Signore, che in qualche modo vanno da Lui per cercare il suo insegnamento e in qualche modo sono già discepoli. E allora che cosa significa che devono diventare suoi discepoli? Forse che non lo sono ancora? Dobbiamo chiederci questa domanda, me la chiedo anche io. Non so la risposta certa quale possa essere, ma la parola di Dio ci dice questo, che per essere davvero suoi discepoli non è sufficiente una generica accoglienza della sua persona e delle sue parole. Diventare discepoli è un processo continuo che non si arresta mai, non finisce mai. E questo ci ricorda che la fede cristiana non è l'adesione a una serie di norme, di comandamenti, di regole, di leggi, che tutti noi nella storia della Chiesa abbiamo cercato di difendere a tutti i costi, abbiamo cercato di parcellizzare, di indicare, quali abbiamo costruito delle cose che alla fine ci siamo persi dentro anche noi, dietro tutto questo insieme farraginoso di regole, regolette, tradizioni, tradizioncine e tutto un insieme di cose che ci servono a placare un po', ecco, quella distanza reale che c'è tra noi e Dio. Perché dobbiamo riconoscerlo, io per primo, tra noi e Dio c'è un rapporto, c'è una relazione, ma quale relazione c'è? Certo, non ve lo posso dire io, ognuno di voi deve chiedersi, deve domandarsi, e anche se se lo domanda sarà difficile dare una risposta. È per questo che esistono i preti, io dico sempre, è per questo che esistono i confessori, è per questo che esistono i santi, è per questo che esistono gli accompagnatori spirituali, ai quali bisogna rivolgersi sempre per verificare se stiamo camminando se stiamo fermi o se stiamo tornando indietro. E anche io che vi parlo ricorro sempre al confronto spirituale con un altro sacerdote, perché anch'io posso ingannarmi, come ricorda nella seconda lettura Giovanni. Carissimi, non amiamo parole, parole, siamo maestri di parole, soprattutto noi domenicani, siamo maestri in parole, ma altro sono le parole, altro è la vita. Non amiamo a parole, non amiamo con la lingua. Anche voi fedeli, come siete felici e contenti quando andate alle conferenze ad ascoltare dei bellissimi insegnamenti, e più complicati sono e più siete contenti, perché vi sembra di aver raggiunto chissà quale vette, perché andate a sviscerare certi dogmi, certe sottigliezze esegetiche, ma non è questa la fede. Questa è un'illusione intellettuale. La fede, ce lo dice il Signore oggi, io sono la vite e voi siete tralci, rimanete in me. Questa è la fede. Prima di tutto è un rimanere nel Signore. Tra l'altro è un imperativo, rimanete. Il Signore ai suoi, all'ultima cena, gli dice state bene attenti. Adesso io morirò, partirò, mi allontanerò da voi. Rimanete nel mio amore. Cercate cioè di vivere in modo tale da poter rimanere nel mio amore. La vita del cristiano è un cercare con tutte le proprie forze di rimanere unito a Gesù. Perché solo nella misura in cui noi siamo uniti a Lui che possiamo vivere da cristiani. Vivere da cristiani è possibile solamente se siamo uniti a Lui. Perché altrimenti non è un vivere da cristiani, è un vivere, nella migliore delle ipotesi, da aspiranti eroi che vogliono mettere in pratica tutte le regole, tutte le leggi, per poi guardarsi allo specchio e dire ecco come sono bravo, ho fatto tutto. Oppure di deprimersi, padre proprio non riesco, e ci arrabbiamo e ci arrotoliamo su noi stessi perché non riusciamo e continuiamo a fare promesse che non manterremo mai. E più non riusciamo e più moltiplichiamo le promesse. Sembra quasi un braccio di ferro che giochiamo. Io soffro quando alcune persone si avvicinano a me nel confessionale e avverto che non hanno capito che l'essenza del cristianesimo è cercare di rimanere uniti a Gesù per ricevere da Lui la capacità di essere uomini nuovi, persone nuove, persone vere, persone libere dal peccato. Senza di me non potete far frutto, come il tralcio non può portar frutto se non rimane nella vite, così siete voi, così siamo noi, carissimi. Noi siamo qui davanti al Signore, questa sera siamo qui per celebrare l'Eucarestia. Dovremmo stare sempre davanti al Signore, tutti i giorni dobbiamo stare davanti al Signore. Non possiamo dire non ho tempo per non stare almeno un quarto d'ora, 20 minuti davanti al Signore con il Signore. Ma questa sera siamo qui a celebrare l'Eucarestia, che è il momento più intimo, più grande, più prezioso, più necessario che ci è stato dato. Gesù nell'ultima cena, prima di questo discorso, ha preso il pane, l'ha spezzato e ha detto ecco il mio corpo, ecco il mio sangue. Dato per voi, perché se io non vi do questo cibo, non vi do questo vino, voi rimanete nei vostri peccati. Quindi il Signore ha spezzato il pane e questa sera si dona ancora a noi per darci questa grandiosa possibilità di poter essere finalmente liberi dal peccato. Quindi la prima consapevolezza che dobbiamo avere, il livello di fede e di speranza che dobbiamo sviluppare, non deve essere centrato sulle nostre reali o immaginarie capacità e nemmeno sulle nostre incapacità. La fede è Dio può, Dio vuole, Dio mi salverà, Dio riuscirà a vincere i miei nemici. È per questo che noi abbiamo bisogno non di un maestro, non di un profeta, ma di un salvatore. Gesù è il Salvatore e libera e salva non solo dal peccato originale, ma da tutte le insidie che possiamo incontrare nella nostra esistenza, da tutte le nostre incapacità, debolezze, limiti. Non importa, quando arriva il Signore, prende e cambia, come ha fatto con Levi, come ha fatto con Zaccheo, come ha fatto con la Maddalena. Erano peccatori, erano persone emarginate, lontane dal Tempio, lontane dalla sinagoga, lontane da Dio. E il Signore le ha prese e le ha trasformate. E nella storia della Chiesa quanti peccatori sono diventati santi? Ma sono diventati santi perché ci hanno creduto e hanno cercato in Dio la santificazione, la salvezza. Ecco, dobbiamo essere grati al Signore per quello che vuole fare per noi e dobbiamo essere grati soprattutto a San Giovanni che ci ha voluto ricordare queste cose. Questo insegnamento lo riporta solo lui. Ricordare alla Chiesa, probabilmente c'erano alcuni super asceti o supereroi anche a quel tempo. E allora San Giovanni si è messo a scrivere, no? Figli miei, figlioli miei, scrive nelle lettere. Carissimi, se il nostro cuore non ci riprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio, perché osserviamo i Suoi comandamenti. In questo conosceremo che siamo della verità, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Guardate che questa semplice frase può cambiare radicalmente la nostra vita psicologica e spirituale. Qualunque cosa il nostro cuore ci rimproveri, non abbiamo paura, non preoccupiamoci, non abbattiamoci, non deprimiamoci. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Mi sembra che anche domenica scorsa abbia fatto accenno a questa conoscenza di Dio. Una delle cose più belle è sentirsi conosciuti da qualcuno, perché l'ho detto anche domenica, nemmeno noi ci conosciamo bene. Non ci conoscono le persone che amiamo e non ci conosciamo nemmeno noi. Non sappiamo come siamo combinati, veramente. E voi lo sapete benissimo che sto dicendo la verità. E allora cosa siamo condannati? A vivere nell'ignoranza, a vivere nelle nebbie? Certo, noi viviamo nella nebbia normalmente, viviamo un po' come sonnambuli, dico io, nel dormiveglia, noi che crediamo, quelli che non credono dormono nel sonno profondo, ma noi che crediamo siamo un po' come nel dormiveglia. Se vogliamo svegliarci completamente, possiamo farlo solamente ricorrendo a Gesù, Lui che ci conosce, Lui sa. E allora nella nostra preghiera, carissimi, e concludo, invece di ripetere magari tante formule, tante volte domandare tante cose materiali, la maggior parte delle quali forse nemmeno ci serve, mettiamoci davanti al Signore con semplicità e diciamo: Signore, ma com'è che sono? Come sono combinato? Fammi capire, dimmelo come sono fatto. Dimmi quali sono i miei difetti, dimmi quali sono i miei peccati. Come mi vedi tu? Mi vede con amore, è chiaro, no? E ci vede con preoccupazione, ci vede con tenerezza, ma proprio per questo vuole estirpare dal nostro cuore tutte le erbe cattive che rischiano di soffocare la parola. E allora chiediamo a Lui: Signore, manda il Tuo Spirito, illuminami, fammi vedere qual è il male che c'è nella mia vita che io non vedo e dammi la forza di estirparlo. Sia lodato Gesù Cristo.